Parte. Il ritiro, il calciomercato, Napoli-Salernitana, tante cose di cui parlare nel filo diretto. Con ciao.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua amici, buonasera, benvenuti, bentrovati da Francesco Marciano, nuovo appuntamento con lo sport, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono esattamente le 20:08, cominciamo questo appuntamento ricordandovi che come sempre il martedì, o almeno quasi sempre, facciamo il filo diretto, quindi 081-6363-63 il numero per interagire con noi, c'è Vincenzo Russo in regia e c'è Pasquale Tina al telefono, buon compleanno Pasquale, bentrovato.
Ciao Francesco, grazie.
E ben trovato. Allora Pasquale, giornate campali queste ovviamente per il Napoli che è in ritiro, ma noi diamo sempre un occhio al calciomercato. La novità è quella di Ngonghe, no? L'esterno destro del Verona, nazionale belga, quest'anno 5 reti e 2 assist con la maglia giallo-blu, contratto fino al 2026 per il momento a con loro. 12 milioni di euro la valutazione del Verona.
Sì, sì, è una trattativa di qualche minuto fa. Il Napoli sta provando insomma a chiudere l'operazione. Operazione che, chiariamolo subito, non ha nulla a che vedere con il futuro di Matteo Politano, che ruolo è quello. Non gioca esterno destro. Sì. Ma il Napoli si sta rendendo conto di aver bisogno di un'alternativa lì, perché Lindstrom obiettivamente sta facendo male. Ha raccolto pochissimi minuti, siamo ormai a gennaio, quindi si sta diciamo rivelando in questo momento un acquisto poco fortunato, giusto per voler utilizzare un eufemismo. Non so, l'arrivo di Ngonghe potrebbe anche liberarlo per qualche altra posizione in campo, magari Mazzari potrebbe provarlo in un'altra posizione, mezzala, potrebbe provarlo trequartista, anche esterno a sinistra, però insomma il Napoli ha bisogno insomma di un'alternativa a Politano che possa garantire anche qualche gol, e da qui insomma l'idea di Ngonghe, che potrebbe essere addirittura lui il primo acquisto di questo periodo, il secondo dopo Mazzocchi, e non gli altri di cui stiamo parlando ormai da diverse settimane, cioè il difensore, sì, i centrocampisti, Samardzic, quindi potrebbe diciamo il Napoli effettuare insomma il colpo Ngonghe a prescindere dagli altri acquisti che comunque sta valutando.
Napoli sta valutando, bisogna muoversi nelle valutazioni, fare in fretta, io non voglio mettere fretta, però come dicevamo anche la settimana scorsa Pasquale, siamo arrivati al 9 gennaio, abbiamo già visto il Napoli essere demolito anche dal Toro, ora comincia il giro di ritorno con la Salernitana sabato, ora non voglio dire che domani arrivino e giocano tutti i nuovi, sicuramente no, però è passata un'altra settimana senza che Mazzarri avesse l'opportunità di lavorare con nuovi elementi, considerando le varie assenze, squalifiche, infortuni, assenze per la Coppa d'Africa eccetera eccetera, l'organico è ridotto all'osso.
Assolutamente, io ho la sensazione che il Napoli aspetti la definizione ufficiale della trattativa Dracusin, in questo momento è un po' un intrigo di mercato, perché
sì, il Bayern internazionale,
il Tottenham sembra sicuro di prenderlo, il Napoli in realtà il pensierino ce lo fa ancora, anche se in questo momento appare dietro insomma queste due squadre, e poi credo andrà sull'altro difensore su cui stanno lavorando, Perez, l'argentino Perez, l'Udinese è uno dei nomi, ho la sensazione ci sia qualche altro nome magari che non è ancora uscito coperto, però come dicevi tu insomma andrebbe definito questa settimana, anche per come dire per far portare nuovi acquisti in Arabia Saudita per la Supercoppa.
Esatto,
sarebbe importante averli, io immagino insomma che i prossimi giorni saranno decisivi anche per Samardzic, che è una trattativa che sta durando da un bel po', accelerata, io ricordo c'è stata il 1 gennaio, oggi siamo al 9 e sono passati
8 giorni, siamo a girare insomma, i pollici,
ma diciamo già 10, perché non abbiamo in questo momento notizie di trattativa in chiusura in serata, c'è anche da dire che De Laurentiis rientrerà in Italia tra giovedì sera e venerdì, e quindi magari quella potrebbe essere la data per definire.
Ma è mai possibile, Pasquale? Ma è mai possibile che noi dobbiamo dire sempre le stesse cose? È mai possibile che dobbiamo aspettare il ritorno di De Laurentiis dalle vacanze, da dove sta, in Spagna, in America, in Francia, dove vuole lui? Invece di fare, sembra quasi che vogliamo bacchettare, ma perché, secondo te, l'unica domanda che io ti voglio fare è questa: queste cose, questi accadimenti di questi sei mesi tragici sportivamente parlando per il Napoli, saranno serviti da insegnamento al presidente De Laurentiis che l'anno prossimo si farà da parte? Quando io dico si farà da parte, intendo dire dal punto di vista della gestione sportiva, cioè il presidente deve fare quello che sa fare, cioè mettere bene i conti a posto, far quadrare il bilancio, eccetera, delegare però la gestione sportiva della squadra al direttore generale, sperando che il Napoli un giorno lo abbia, un direttore sportivo, allenatore, insomma. Lo farà secondo te l'anno prossimo?
No,
è questa
no.
La domanda.
Secondo me no. Ma non è mai, l'ha mai delegato la gestione sportiva. Il vero problema di quest'estate è che ha pensato di poter fare almeno anche delle poche figure chiave che sono fondamentali. Cioè, io, secondo me il peccato originale è aver preso l'allenatore prima del direttore sportivo. Per me resta quello il peccato originale di questa stagione. E credo che si affiderà più ai collaboratori che avrà, insomma. Io valutiamo, insomma, in questo mercato secondo me meglio Meluso, perché insomma in quello precedente magari è arrivato quando era stato già impostato, adesso lo sta svolgendo in prima persona. Se sarà lui o se il Napoli valuta, diciamo, un nuovo direttore, questo poi lo capiremo a breve, ma non immagino l'inserimento di figure che non ci sono da tanto tempo, cioè da parli del direttore generale.
Pierpaolo Marino, là. Quando c'era
l'ultimo è stato Fassone nel Napoli, direttore generale.
Sì, Fassone, sì, bravo. Sì.
La figura famosa di raccordo tra la squadra e il club, cioè l'ex calciatore, non c'è mai stato. Quindi
no.
Non credo, insomma, che arrivi. Immagino che De Laurentiis, aspettiamo, insomma, che parli. Lui aveva annunciato, insomma, di voler parlare dopo la Supercoppa, no, del momento del Napoli. Ci dica, insomma, gli errori commessi, che si è preso, secondo me, facendo bene, è anche lodevole questo, tutte le responsabilità di quanto stia accadendo, però immagino, insomma, non immagino una rivoluzione nella gestione del Napoli, immagino che magari alcune figure...
Io non immaginavo una rivoluzione, non
più, mi sarei... perché quest'anno
io non mi sono spinto a tanto, mi spingevo solo all'inserimento di un direttore generale, perché il direttore sportivo il Napoli ce l'ha, e secondo me è un signor direttore sportivo, oltre che essere un signore nel vero senso della parola, però purché lavori, purché gli si faccia lo si faccia lavorare, purché gli si dia voce in capitolo, altrimenti
io credo che adesso sarà il primo mercato vero di Meluso,
infatti
capiremo, insomma, tante situazioni. Poi non so se poi il Napoli l'anno prossimo deciderà, insomma, di cambiare direttore sportivo, ma non, al momento io non ho notizie in tal senso. Su altre figure sarei molto sorpreso se accadesse, poi per carità tutto può succedere dopo quello che stiamo vedendo quest'anno, ormai onestamente non mi sorprende più,
non mi sorprenderebbe più
nulla.
Senti Pasquale, prima di salutarti però, ecco, al di là di tutto ciò, è un disastro, è stato quel girone d'andata, lo sappiamo, 22 punti in meno dell'anno scorso, meno 20 dall'Inter. Nonostante tutto, però, io voglio guardare la luce in fondo al tunnel, perché sono, al di là dell'essere addetto ai lavori come te, ma sono tifoso del Napoli, quindi voglio vedere, comunque, guardare una classifica che nonostante tutto mette il Napoli a meno 5 dalla Champions League, dalla zona Champions, con un intero girone di ritorno da disputare, quindi non tutto è perduto da questo punto di vista. Certo, ci aspettavamo un altro campionato quest'anno, soprattutto col tricolore sul petto, però diciamo che se vogliamo raggiungere l'unico obiettivo rimasto in questa stagione del campionato è il quarto posto, e il quarto posto si può ancora raggiungere tutto sommato.
Sì, questo è l'unico dato positivo, sono d'accordo, nonostante il disastro gli obiettivi sono ancora alla portata. Chiaro che però per essere alla portata gli obiettivi implicano che il Napoli cambi marcia. Cioè, il Napoli ha fatto zero gol nelle ultime quattro partite, devi cambiare marcia, devi cominciare a vincere le partite, devi a cominciare da sabato, che secondo me sabato poi è diventato il vero spartiacque della stagione, perché se vinci con la Salernitana respiri un attimo, insomma ritrovi anche un attimo di un po' di fiducia. Se non vinci con la Salernitana, poi il problema insomma cominciano a diventare più gravi, perché poi Napoli non è, può perderle tutte fino alla fine del campionato,
no, certo.
O fare pochissimi punti nel girone di ritorno, quindi vediamo questo appuntamento di sabato. Il Napoli, la società ha deciso di prepararlo con il ritiro, perché la squadra è in ritiro, fa gli allenamenti e poi va a Pozzuoli, nell'hotel di Pozzuoli per stare insieme, per cenare. Io non so se funzionerà onestamente il ritiro è un po', diciamo, l'espressione di tiri lunghi di un altro calcio, no? Sì. A Napoli però piacciono, perché spesso insomma in passato anche si è ricorso a questa situazione dei ritiri. Vedremo se funzionerà. Io credo che adesso poi le chiacchiere già stavano a zero prima, adesso proprio
devono proprio adesso, cioè, bisogna fare i fatti.
Ma sabato secondo me sarà una partita difficile, perché la Salernitana è una squadra viva, una squadra che io ho visto un po' con la Juve, una squadra che ha lottato,
subito
il 2-1 solo in pieno recupero, ha avuto un'occasione per vincere la partita nonostante l'espulsione maggiore, e quindi servirà insomma un Napoli diverso rispetto a quello delle ultime prestazioni.
Non c'è dubbio, è vero. Va bene, Pasqui, un abbraccio e ancora auguroni. Buon compleanno.
Ciao,
a presto. Ciao. Grazie a Pasquale Tina. Allora, ragazzi, abbiamo messo un po' sul braciere tanta carne, no? A cuocere. E allora, 081-63-63-63, filo diretto dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:20, per la precisione, ben trovati ancora da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, con Vincenzo Russo in regia, con tutti quanti voi, al filo diretto di questa sera, 081-63-63-63, Domenico, il primo amico al telefono con noi, buonasera, ciao Domenico.
Ciao, buonasera.
Ciao Domenico.
Volevo parlare della situazione di questo Napoli, sinceramente.
Prego. Vai.
Vorrei un vostro giudizio. Secondo voi la situazione del Napoli è da attribuire alla forma dei giocatori, in parallelo agli errori dell'allenatore Rudy Garcia o Walter Mazzarri, oppure è una cosa, diciamo, un dispendio energetico per colpa di Spalletti della scorsa stagione?
Allora, per me questa situazione nasce a monte dell'inizio di questa stagione, no? Quando in ritiro il Napoli ha scelto prima del ritiro un nuovo allenatore che si è dimostrato inadatto ad allenare il Napoli. La scelta del presidente De Laurentiis è stata negativa. Il presidente, l'abbiamo detto, ha la piena massima responsabilità di questo disastro, è il primo responsabile. Poi a cascata ci sono pure gli altri, anche i giocatori che sono andati in campo non stanno rendendo, no? Stanno giocando una schifezza rispetto all'anno scorso. Su questo siamo tutti d'accordo. Credo che però, se il mio datore di lavoro, io ho dei rapporti negativi con il mio rapporto con il mio datore di lavoro, io non rendo al 100%, e con questo non li voglio giustificare, perché poi c'è il libero arbitrio, come si dice, no? Quindi siamo sempre noi i protagonisti. Però secondo me tante cose che l'anno scorso sono state un po' messe da parte, grazie anche soprattutto al grande lavoro di Spalletti e di Giuntoli. Ti ricordi il caso Elmas, no? L'anno scorso con la panchina, no? La fotografia della panchina, amore mio, eccetera eccetera, richiamato all'ordine, non si è più detto niente, non è più successo nulla, e tutte le varie situazioni contrattuali sono state un po' tenute in disparte proprio grazie al grande lavoro di Spalletti e di Giuntoli. Secondo me.
Secondo te
perché, insomma, come
il trasferimento di Kim al Bayern Monaco, quanto ha potuto influire su questa squadra? Comunque è stato un perno difensivo
difensivo importante. Non dimenticherei nemmeno l'addio a Lozano, che è sempre stato criticato, il Ciucchi, ma in realtà Lozano e Politano facevano tutt'uno sulla fascia destra, e onestamente l'addio di Kim è stato determinante, nella misura in cui non è stato acquistato un giocatore pronto per sostituire Kim, che quando è arrivato Kim,
infatti,
noi non lo conoscevamo bene, però era un giocatore che già giocava in Europa e aveva non 20 anni, ma comunque un giocatore già di una certa esperienza. A Nathan è un ragazzino che viene dal Brasile e chiaramente ha la prima grande esperienza in Europa, ha bisogno di, no, di ambientarsi. Quindi l'errore, secondo me, è stato questo.
Presidente, in ambito di esperimento, ora sta muovendo un po' con Samardzic, ora si parlava anche di Perez. Spero che comunque questi innesti potrebbero aiutare.
Piacciono? Perez si piace?
A me piacciono, Samardzic soprattutto. È un giocatore di una tecnica e di una pesanza fisica di alto spessore.
Io però penso che il Napoli abbia bisogno più di un centrale di centrocampo forte, muscolare, e soprattutto di un centrale di difesa. Poi va bene tutto, per carità. Secondo me però il Napoli ha bisogno di mettere a posto la fase difensiva anche con un centrale, e questo mi dispiace perché appunto bastava farlo l'estate scorsa e si risparmiava. Adesso, voglio dire, per risparmiare in estate adesso comunque si deve correre i ripari e spendere altri soldi, bastava prenderli a giugno, fine della storia. Vabbè, Domenico, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio e forza Napoli.
Un abbraccio e sempre forza Napoli.
Ciao, grazie di aver chiamato. Questo è il peccato, no? Il peccato originale è stato proprio quello, no? Per quanto riguarda l'aspetto tecnico e l'aspetto del calciomercato, aver preso un giocatore come Nathan, che sapevamo tutti aveva bisogno di tempo per ambientarsi. Poi Nathan si è dimostrato un buon giocatore, ma serviva un giocatore pronto, no? Faccio un nome, ma è chiaro che il Napoli non l'avrebbe mai preso, no? Il Sergio Ramos della situazione, cioè uno già pronto, ma poi si è parlato anche dei nomi che servivano, no? Lenormand, Danzo, Kilman, quanti ce ne sono stati di nomi? A voglia. E quelli, secondo me, erano giocatori pronti per l'uso. Va bene, torniamo al telefono. Josué, buonasera, forza Napoli.
Salve Francesco e buone feste fatte, buon anno.
Pure a te, ben trovato.
Senti, se Netflix dovesse fare una serie sarebbe interminabile per quanto riguarda il calcio Napoli, sarebbe interminabile.
Ci vorrebbero per quanto riguarda il calcio mercato soprattutto.
Ma soprattutto anche per quanto riguarda la società sportiva calcio Napoli, Francesco. Mi dispiace a dirlo. Sarebbe una serie interminabile, ci vorrebbero almeno 10 stagioni. Allora, stiamo assistendo al Gabri Vega 2, non so se condividi, su Samardzic. Questo è il secondo Gabri Vega 2.
Spero di no.
Condivide.
No, io spero di no. Io spero di no, non lo so. Però ecco, ritengo che si stia perdendo tanto tempo, questo è poco ma sicuro, perché lo dicevo la settimana scorsa, il Napoli ha ceduto con grande velocità, prima ancora che aprisse il calciomercato, Elmas, giocatore per il quale io non ho mai avuto una predilezione, attenzione, però era un'alternativa in mezzo al campo che poteva tornare utile, soprattutto nel momento in cui non hai ancora risolto la situazione Zielinski, ti mancano giocatori, non hai un esterno di fascia, e ogni tanto Elmas ha giocato, per quanto non fosse, per quanto non sia un esterno, ma ogni tanto ha giocato anche sui lati, no? Sia al posto di Kvaratskhelia che al posto dei laterali destri come Politano e Lozano, no? Anche l'anno scorso e quest'anno. Quindi hai perso subito Elmas e lo hai ceduto immediatamente prima che aprisse il mercato. Mi aspettavo 2 gennaio, apre il calciomercato, signori, ecco i nostri 4 acquisti, e invece siamo al 9 gennaio che ci giriamo i pollici, aspettiamo questa o quella trattativa, l'annuncio di questo e di quell'altro. È arrivato solo Mazzocchi, che per carità è un ottimo giocatore, è napoletano e ha tanta voglia di fare, ma non serve solo lui, cioè non basta solo lui, mancano tanti giocatori ancora, e io sto ancora aspettando che arrivino, e vorrei che lo si facesse presto, perché così Mazzarri avrà la possibilità di lavorare con i giocatori nuovi.
Da premettere è stato anche ceduto in modo molto presto. Io
ho detto appunto.
Appena inizio anno, a freddo tedesco, il Lipsia, cioè, poi 25 milioni, la vedo anche una.
Ma 25 milioni sono anche misera.
Per me, a livello tecnico, Elmas, in Premier League lo vendivi minimo a 40 milioni, te lo dico io che seguo la Premier League, e tu lo sai.
Secondo me non li vale 40 milioni.
Tecnicamente non è un giocatore tecnico. Scarso, diciamo, a me piace. A me piace.
No, ma per carità, ma è un buonissimo giocatore. Io non stravedo per lui, ma questo non vuol dire che io abbia la verità in tasca. Secondo me 40 milioni per Elmas sono troppi, tant'è che a 25 lo hai ceduto, perché lo hanno valutato così, anche perché il Napoli non lo ha pagato tanto Elmas, quindi c'è stata
una
plusvalenza, quindi
sì,
ecco.
Per quanto riguarda Perez, io mi tengo tutta la vita Nathan, perché ce ne sono, cioè, a centinaia di giocatori come Perez.
Ma
come
Nathan non aggiunge e non toglie, secondo me, sì. Niente. Perez può servire, perché magari è un giocatore più abituato a giocare in Italia.
Vabbè, argentino sicuramente ha la casa per giocare nel Napoli, però non ha nemmeno, sì, lui ha tanta esperienza come Nathan, non è un leader come Ekim e come Koulibaly sicuramente.
No, però ha dimostrato già, che essendo da due anni in Italia, all'Udinese, di poterci stare. Poi stiamo dicendo, insomma, stiamo parlando di un giocatore buono. Poi,
per l'amor di Dio, Francesco, qua i manicomi fortunati me li hanno chiusi, però io voglio capire una cosa, che tu mi devi dare soddisfazione, ma prendere il Buongiorno del Torino ci vuole talmente tanto, con 30 milioni lo prendi e lo porti a casa, ma ci
Buongiorno
vuole
al Torino.
A Buongiorno del Torino, un giocatore fortissimo di testa, sa fare le diagonali, veloce, una bella lettura di gioco, io non so perché Buongiorno non viene mai, diciamo, con 30 milioni Cairo te lo butto a Napoli, ma sicuramente
sì, almeno 25 milioni costa, anche a me piace.
Sa giocare nel calcio italiano, ha esperienza nel calcio italiano, quindi io lo prenderei.
Ma infatti è quel giocatore che al Napoli servirebbe, anche perché è un giocatore mancino, quindi servirebbe sicuramente. Vediamo che cosa accade, non credo che arriverà sicuramente, anzi.
E poi l'ultima cosa, me la devi consigliare per quanto riguarda la squadra. È un giocatore di 1,65 e non si possono lanciare palloni, pallate a 50 metri a un ragazzo che non sa attaccare la profondità, che deve giocare, diciamo, sotto punto, oppure vincere la seconda.
Sotto punto o meno, io ricordo sempre Mertens, che è piccoletto eppure ha fatto 30 gol all'anno.
Mertens ti voglio anche, diciamo, dire che ha giocato con Sarri, quindi il fratello era diverso, quindi
ha giocato centravanti ed è il centravanti della nazionale italiana, sempre, quindi sempre poi io sono d'accordo, per me io farei giocare il Ciolito, perché per me c'è bisogno di uno che non lo faccia Raspadori, ma il Ciolito ha giocato 5 minuti col Monza, ha buttato il sangue e il veleno su quel campo. La stessa cosa ha fatto a Torino quando ha giocato 20 minuti a Torino nell'ultimo turno, quindi lui ci mette sempre si danna l'anima per la maglia azzurra. Secondo me il Napoli ha bisogno di questo, di gente che dia la sveglia, la scossa, la carica,
e buttare almeno qualche cross in mezzo per Simeone.
Poi
almeno
è bravo anche fisicamente.
È forte anche fisicamente, perché l'Aspadori, certo, da premettere, sono un fan sfegatato di questo ragazzo, quindi non ce lo può fare.
Certo.
È un sottopunto, è un trequartista, non può giocare come punta di riferimento, perché va solo a sciancarsi così.
Va bene.
Francesco,
ciao Giosuè, buona giornata, buona serata e forza Napoli. Ciao 081, ciao 636363, ci fermiamo ancora per qualche istante, abbiamo la pubblicità, un pizzichino e poi rientriamo ancora mezz'ora a vivere con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci rientrati, 20 e 32 minuti, 081 636363. Ciao Pino con noi, ciao Pino, buonasera.
Buonasera Francesco, buonasera.
Ciao Pino,
ascolta,
ciao.
Io sono veramente amareggiato, perché io spendo mediamente sui 2.500 euro l'anno tra trasferte, tessera del tifoso, gadget, biglietti delle coppe, il ritiro 3-4 giorni mi costano 500 euro o al Di Maro oppure dall'altra parte, come si chiama, non mi ricordo, ma dico
Castel di Sangro,
Castel di Sangro, ma perché io non ho il diritto di sapere che cosa succede a una squadra? Io sono faccio parte della parte pulsante del tifo, perché non devo sapere che succede? Perché mi è negato questo diritto? Non c'è qualcuno che dice, ragazzi, il problema è questo. Allora io sono contento nel momento in cui, come si dice, guarda, il problema è questo, stiamo cercando di affrontarlo, nessuno della società dice: guardate, la questione è questa. Perché questo? In tutte le aziende, arrivata a un certo punto, toccando un fondo, perché noi stiamo grattando il fondo, un Napoli così, io non me lo ricordo, io ho visto i primi scudetti, io sono, certo. Io ho 65 anni e ho vissuto le bellezze di 8 anni allo San Paolo, ora Maradona.
Sì.
Ma perché io sono, perché non lo devo sapere? Che cosa succede? In tutte le aziende succede. C'è un momento negativo. Ok, allora comunicate. Certo, non voglio sapere se prendi 10, prendi 100 o prendi 1000. Non si rinnova il contratto perché vuole 1 milione, se no gli dà 500. Ma perché non si dice, guardate, il problema è questo, è vero. C'è uno scontento generale, c'è un problema tecnico. Il preparatore atletico forse ha sbagliato, in modo che noi lo sappiamo. Noi siamo il Napoli, forse è questo che mi dispiace.
Lo so, hai ragione, ma siamo tutti amareggiati.
Il presidente è entrato sempre a gamba tesa su tutte le cose. Ma perché non entra a gamba tesa? Non entrava a gamba tesa nel momento in cui c'è stato Osimhen che ha mandato a quel paese il francese, nel momento in cui l'ha mandato a quel paese anche Kvaratskhelia e Politano, ma lì doveva dire: ragazzi, io sono il presidente, io ho preso su francese, perdonami l'espressione, ho preso francese, fate i calciatori professionisti, parliamo di soggetti che sanno giocare a pallone. Non vuoi giocare sulla sinistra, vuoi giocare sulla destra, ok, parliamone. Ma non è che vanno a fare, perdonami il termine, perché poi non ce la fai, a un certo punto non, cioè psicologicamente non ce la fai, dici: ma perché non devo sapere quello che succede? E allora lì oggi il presidente deve intervenire, doveva intervenire, e dire: ragazzi, la questione è questa, e portarla fino in fondo. È un'annata negativa, ok, però almeno avrebbe fatto.
Guarda, a onor del vero, però il presidente De Laurentiis nel dopogara, no, di Napoli Monza lo ha detto, no, è colpa mia, è uscito allo scoperto dicendo proprio questo. Ora tu lo sai, io non so se mi conosci da tempo, certo. Io non sono uno che è dolce di sale, sono uno che ha
dove
detto
vuoi
sempre
arrivare? Però il problema è: dove vuoi arrivare, caro presidente? Che buon fa?
Lo so, cioè, siamo d'accordo. Adesso cioè è arrivato il momento di essere concreti. Ora ti sei assunto le responsabilità, adesso ci fa piacere, okay. Lo sapevamo
portiamo
già che era una responsabilità, adesso però
qui
bisogna intervenire. Va bene,
noi
io ti ringrazio Pino.
Noi siamo sempre qui perché purtroppo noi abbiamo il sangue azzurro. Questo è il nostro unico paese,
la nostra croce delizia, no?
E non dormiamo di notte quando perdo Napoli, lo sapevo, presidente. Ciao Francesco, forza Napoli.
Ciao Pino, forza Napoli sempre. Grazie di aver chiamato. Lo sfogo di Pino, io prima con i ragazzi, con Elisa, dicevo, è uno sfogatoio, no? Questo di questa sera, perché è così, quando si vince è sempre bello aprire le linee telefoniche e ricevere belle telefonate, siamo i più forti, pensiamo all'anno scorso, no? Una cosa straordinaria. Quando si perde è quasi più facile il filo diretto, se vogliamo, perché si dà luogo allo sfogatoio, perché tutti vogliono dire la loro anche quando si perde, perché le nostre critiche sono sempre costruttive e mai distruttive, come penso sia d'accordo con me anche Gabriele. Ciao Gabriele, ci sei Gabriele? Abbiamo perso Gabriele? Non lo so. Cioè, no, abbiamo perso Gabriele, è caduta la linea. Va bene, Gabriele, richiamaci. 0816363, appunto, dicevo, lo sfogatoio è bello perché c'è libertà di parola, di espressione, di condivisione anche, direi, di pensieri, e soprattutto si prova anche volendo a cercare di trovare una soluzione, bonariamente, ovviamente. Gianni da Milano, ciao Gianni.
Con pensieri, parole, opere, omissioni, come si direbbe.
Sì.
Detto in parole poche. No, io vorrei toccare alcuni punti velocissimi. Il primo è, benissimo che Mazzocchi ha fatto purtroppo un fallo da cretina e si è fatto espellere, però io lo guardo nell'azione che ha fatto prima Mazzocchi, che è andato a prendere una palla che stava andando in calcio, fuori dall'aria, in calcio d'angolo, sì, adesso, diciamo così, in fondo.
Sì, è riuscito a fare un grande recupero, sì,
a prenderla e a metterla. Cioè, cosa voglio dire con questo? Secondo me ha una preparazione, ho visto che nelle gambe ha una preparazione diversa da una preparazione dei nostri. Cioè,
sì.
Non so se mi spiego bene o meno. Cioè,
no, è tutto, è chiarissimo.
Aveva una corsa completamente diversa dai nostri, quindi
molto più fluida ed energica.
Esatto, metterei come punto, diciamo così, X sta Y, come si direbbe in matematica, cioè nel senso, sì, che X è il fattispecie di una preparazione non adeguata e che quindi ci porta a Y a non avere più nelle gambe una certa energia che ci possa far arrivare, sì, non solo al 90esimo, ma nemmeno al 50esimo, al 60esimo, con intelligenza, perché siamo tutti quanti, abbiamo fatto tutti quanti qualche cosa nella vita, e se pensiamo bene a ognuno di noi, quanto siamo con la testa troppo ossigenata, cioè nel senso che l'ossigeno ci va troppo in testa, non riusciamo più a capire quasi niente, cioè nel senso che ci stanchiamo molto più in fretta, cioè io perlomeno quanto correvo, facevo determinate cose, cioè a un certo punto se andavo oltre mi sentivo male, non so come spiegarmi. Quindi sì, tecnicamente partirei da una preparazione non adeguata. Secondo, vorrei toccare il fatto del presidente, sì, ha detto è colpa mia, mi sono messo a piangere, poi cioè, ma è inutile che ce lo dice, lo sappiamo che ormai è stata colpa tua, cioè poi dopo il 25, ma perché dobbiamo aspettare il 25? Cioè io vorrei aspettare che oggi, dopo 10 giorni che sono passato da questa cosa che tu hai detto, da questa bellissima frase, è colpa mia, non è colpa degli altri, ho fatto questo, che oggi, sì, Davide dice, allora ho preso tizio, Caio, Semproni, Pasquale e Saverio, basta, cioè noi stiamo ancora decidendo se dobbiamo prendere questo dell'Udinese oppure no. E quello,
quello è il punto, no, bisogna muoversi, lo dicevo prima, ti prego di essere rapido però, Gianni,
dimmi.
No, ti prego di essere più rapido così diamo spazio anche agli altri.
L'ultima è questa, cioè per non dare un aumento di stipendio dopo che uno ha vinto un campionato, perché hanno vinto un campionato, un aumento di stipendio, hanno detto no, dovete diminuire il stipendio, abbiamo venduto a Lozano, abbiamo venduto a Tizio per prendere uno da 25 milioni che non sappiamo né carne né pesce. Cioè bastava tenerci Colzano a 4 milioni e mezzo, come lo pagava, che avremmo pagato di meno, invece di 25 milioni avremmo avuto un giocatore in più. Elmas se n'è andato via e non sappiamo a chi sostituirlo. Okay. Per adesso Anguissa e quell'altro stanno in Coppa d'Africa e non sappiamo chi giocherà. E che la Salernitana, sì, ragazzi, corre, io l'ho visto con la Juve, corre, fa paura. Noi se non corriamo come la Salernitana, siamo messi male. Questo è il dramma, peccato.
Grazie mille, Gianni.
Abbiamo rotto un giocattolo bellissimo. Forza Napoli sempre comunque.
Ciao, Gianni. Ciao, grazie di aver chiamato. Abbiamo rotto, insomma, ha rotto un giocattolo perfetto. Questo lo abbiamo detto tante volte. E quello ci dispiace veramente tantissimo perché non ce l'aspettavamo, purtroppo è andata così, amen, ahimè. 081-6363-63, numero per ancora intervenire al telefono in diretta con noi, abbiamo ancora un po' di amici al telefono, abbiamo Gabriele, recuperato il collegamento, ciao Gabriele.
Francesco. Ciao Francesco, ciao Gabriele, buonasera. Ciao. Senti, ciao, volevo dire una cosa, allora, ma io questo voglio chiedervi, no? Secondo voi la colpa, cioè no, secondo voi dico in generale, la colpa è di Aurelio De Laurentiis?
Io l'ho detto prima, forse non mi hai sentito.
No, allora, io mi sono collegato da poco.
Tranquillo, tranquillo. Allora, io per me è a cascata, per me il vertice è sempre responsabile di tutto quello che accade. E poi a cascata sono responsabili anche gli altri. Non è che i giocatori sono esonerati o esenti da colpe. I giocatori vanno in campo e fanno figure barbine. Certamente non è De Laurentiis che scende in campo. Però tutto nasce da ciò che De Laurentiis ha fatto o ha disfatto l'estate scorsa. Questo è secondo me incontrovertibile.
Allora,
poi
secondo me, allora, vai, secondo me, se ti posso dire la mia, allora Aurelio De Laurentiis, tralasciando che io non sono un Papa Boys, non sono uno che lo difende tratta, anzi sì, quando ho dovuto l'ho criticato.
Perfetto, per me, ma tutti
Aurelio De Laurentiis, quest'estate ha trattenuto tutti i big che ci hanno fatto vincere, tranne un giocatore che quando fu acquistato nel 2023 si fece mettere una clausola da 50 milioni di euro che De Laurentiis gli avrebbe benissimo tolto per rifare il nuovo contratto, per fargli ovviamente la clausola più alta, per incascarsi più soldi, ma l'addio di Kim non è colpa sua. Cioè,
no,
ragazzi,
amico mio, attenzione, Gabriele, posso dirti una cosa?
Ma lui ha trattenuto tutti i giocatori cardine dello scudetto.
Guarda, posso dire una cosa?
Gli ha fatto una cosa esagerata.
Mi permetto di dissentire, ma non perché voglio andarti contro. Ti rispondo molto brevemente. Su Kim, proprio perché c'era la clausola, io non dico, lo sapevamo che andava via. Amen, va via Kim. Prendine uno forte, prendine uno pronto, non uno che deve ambientarsi a un nuovo clima.
Ma chi prendi? Chi prendi? Scalvini, che l'Atalanta voleva 70 milioni.
Scalvini, 40 milioni, 50 milioni, stanno qua. Scalvini, Gilman, Lenormand, Danzo, gente che ha già giocato a grandi livelli in Serie A nei loro campionati. Questo voglio dire. Ascoltami, io il problema non è Kim, perché Kim andava via. Il problema è che per me questa squadra non è vero che la può allenare chiunque. Questa squadra per me ha reso oltre le aspettative grazie a un grande lavoro fatto dai giocatori in campo, ma soprattutto fatto da Luciano Spalletti, da Cristiano Giuntoli, che hanno tenuto a bada anche i malumori. Ti ricordi le parole di Giuffredi, no? Qualche mese fa, uno spogliatoio di scontenti, purtroppo i buboni sono esplosi, sono venuti tutti quanti a galla, e mentre l'anno scorso si è fatto un lavoro straordinario nel quale tutto per la maglia, tutti per lei, tutti qua, tutti là, ti ricordi la situazione Elmas, no? La panchina, eccetera. Che cosa è successo? La panchina di Elmas, il rinnovo di Zielinski, il rinnovo di Kvaratskhelia, e Demme che vuole andare via perché non gioca, e Gaetano che vuole andare via, e Zanoli che vuole andare via, vogliono giocare, li costringi a stare qua. L'anno scorso Spalletti è giunto e dice: ragazzi, andiamo a vincere lo scudetto, stiamo tutti insieme, facciamo gruppo e andiamo a vincerla. Non è vero che questa squadra la può allenare chiunque, perché abbiamo visto due allenatori come Garcia e come, mi dispiace dirlo, Mazzarri, che hanno fallito. Ma Garcia in un modo tremendo, anche e soprattutto con la preparazione atletica. Mazzarri che non riesce ancora a incidere, no? Sono 10 partite, il Napoli ha una media di un punto a partita, cioè una media retrocessione, peggio di Garcia, ed è terribile. Quindi tutto nasce da quest'estate, perché non è vero che questa squadra la può allenare chiunque. Allora, tutte le varie cose, certi giocatori, cioè Kvaratskhelia sembra il fratello scarso di quello che abbiamo visto l'anno scorso, eppure era lo stesso che l'anno scorso superava tutti. Adesso non è capace di fare un dribbling o di mettere una palla precisa al compagno. Quindi rendiamoci conto che non è solo perché hai tenuto i big che devi vincere. I big vanno allenati bene, vanno tenuti bene, vanno fatti stare bene mentalmente. L'unico rinnovo che è stato fatto quest'anno, a chi è stato fatto? Al giocatore che a giugno viene ceduto. Cioè, ma ti rendi conto di che vogliamo dire?
Sì,
vogliamo...
No, queste sono, ragione,
queste sono le cose, purtroppo.
Però ti posso dire una cosa, un Antonio Conte, no? Cioè, ma non so se stanno di
ma non verrà vera, mai Conte, ma non verrà mai Conte, sì. Ma come fa a venire?
Non verrà mai Conte, perché Conte ha detto, ho letto sta cosa che Conte dice, pare un tifoso del Napoli che gli stava vicino, sì. ha detto a Torino, io vengo se si fanno le cose per bene, che per bene significa come dico io, cioè che tu mi compri i giocatori che dico io, tipo i giocatori da 70-80 milioni che De Laurentiis non comprerà mai. Ok, però secondo me l'unico errore di Arello De Laurentiis è stato questo, che doveva prendere un allenatore emergente, ma un allenatore che comunque aggiornato, a differenza di Mazzarri, che per carità ha fatto benissimo negli anni passati.
Hai detto poco.
Ma non è un allenatore aggiornato.
Poco. Ma tu non puoi minimizzarle certe.
Ma pure un Raffaele Palladino, ragazzi, cioè quello col Monza l'anno scorso.
Siamo d'accordo, ma tu non puoi minimizzarle però certe cose. È un'unica cosa che non ha fatto è sostituire Kim. L'unica cosa che non ha fatto è prendere un allenatore emergente. L'unica cosa che non ha fatto è prendere un direttore sportivo che facesse il mercato. Altra cosa. Quindi quante cose ha fatto? è la somma che fa il totale, diceva Totò. Gabriele, questo è il punto.
Sì, sì, no, ma infatti io non è che ti ho detto che è il migliore, insomma, infatti ho esordito dicendo io non sono un Papa Boris.
Ma non è questione di essere, qua siamo tutti tifosi del Napoli, Gabriele. Qua se uno si permette di muovere una critica, e lo faccio da giornalista, io non ho paura di dire quello che non va, ma semplicemente perché a me, per fortuna, non mi manca nulla. Io, come quando lavoravo per la radio ufficiale del Napoli, io adesso ho aperto una mia radio, figurati se me ne frega a me di andare contro il Napoli perché non mi fa l'accredito, ma a me non me ne frega, non me ne è mai fregato niente di niente di niente. Io dico quello che penso, libero di essere libero, poi sei d'accordo o non sei d'accordo, però se ci sono delle cose evidenti, io qua, quando il presidente, quando l'anno scorso il Napoli ha vinto, tutti quanti abbiamo fatto i complimenti al Napoli, tutti, dal primo all'ultimo, anche il più grande criticone, anche chi diceva tutti gli A16, ma gli A16 non erano adesso poi tutti quanti a dire adesso sono ritornati, ma non è questo il punto. Il punto è, quando io per esempio dicevo qualche settimana fa il Napoli ha vinto nonostante De Laurentiis, non voglio dire nonostante De Laurentiis perché sono impazzito, bello e buono impazzisco, io dico nonostante gli atteggiamenti del presidente De Laurentiis che sono quasi masochistici nei confronti di se stesso, nei confronti della squadra, dei giocatori, del gruppo. Questo voglio dire nonostante De Laurentiis, non nonostante De Laurentiis, ma questo ci ha fatto vincere, siamo d'accordo, il presidente De Laurentiis è quello che ci ha fatto vincere lo scudetto dopo 33 anni, ma è anche quello che ha fatto un disastro quest'anno, e se l'anno scorso l'abbiamo applaudito, quest'anno non possiamo applaudirlo, mi sembra coerente.
Sì, no, Franci, ma io ti voglio dire questa cosa, potevi fare una domanda e poi
vai,
posso pure andare.
Prego, perché... certo, vai.
Allora, prima cosa ti voglio dire che io ti seguo perché io penso che tu sei il giornalista più vero, oltre a Paolo Del Genio, che vabbè, cioè che dice le cose così come stanno senza dover leccare la società o andare contro, come fanno secondo me alcuni che esagerano.
Vabbè,
quindi per me tu sei la persona più diciamo una delle persone più competenti di tutte. Oltre a Paolo Del Genio, che è pure un altro che seguo.
Ma ci mancherebbe, è un grande amico.
Però mo ti voglio dire, se fai la domanda e mi rispondi e poi posso andare via. Secondo te, allo stato dei fatti, adesso tu domani mattina ti svegli, sei il direttore sportivo del Napoli, che hai il pieno potere, che fai? Richiami un Rudy Garcia che
ha portato mai.
Oppure continui con Mazzarri?
Continuo con Mazzarri fino a fine stagione, sapendo perfettamente che la stagione è quasi compromessa, ci mettiamo il quasi, però per fortuna, perché compromessa, perché per me il Napoli doveva difendere lo scudetto con dignità e onore, ha perso sia l'onore che la dignità in questo girone d'andata, e mi auguro, lasciando perdere il giornalismo, da tifoso, che il Napoli tutti mettano orgoglio e dignità quando scendono in campo con la maglia del Napoli addosso e con il tricolore sul petto, senza fare retorica, non voglio l'applauso eccetera, ma mi auguro questo. Uno, due, mi aspetto che già oggi il Napoli programmi il futuro il campionato 2024-2025, me lo aspetto, perché i grandi club si muovono così. Così si muovono. Allora, presidente De Laurentiis, per me, al quale va il nostro grazie, perché poi non dimentichiamo che da quando è tornato De Laurentiis, da quando è arrivato De Laurentiis, il Napoli, che prima, con tutto il rispetto, giocava con giocatori non di primissima fascia, il Napoli ha avuto l'opportunità di avere grandi campioni, no? Da Higuain, Cavani, Mertens, Ivocio, Lavezzi, al quale va un grande in bocca al lupo, eccetera, eccetera, e tutti gli altri che hanno fatto parte della storia del Napoli, ce li sognavamo noi fino a qualche anno fa.
Ma infatti sarò grato a De Laurentiis sempre, perché io visto Napoli in città.
Benissimo, quindi, non ne parliamo, figurati. Appunto. Ecco, però c'è un altro discorso. Il discorso è adesso continuare, adesso migliorarlo questo Napoli. Come si fa? Migliorando e lavorando su questa stessa falsariga. Cioè, il Napoli a un certo punto, De Laurentiis ha fatto benissimo, bene, però adesso deve capire che per fare il presidente di una squadra di calcio ad altissimi livelli, lui deve farsi da parte, cioè delegare i compiti della costruzione della squadra ad altri: direttore generale, direttore sportivo, allenatore. Lui deve supervisionare, perché il presidente, è ovvio, però non deve fare lui la squadra. Non so se sono...
Ma infatti c'è tutto qua. Uno dei problemi è un direttore sportivo che poi, secondo me, guarda, proprio in extremis, secondo me poteva prendere pure un Walter Sabatini, secondo questo.
Non ne parliamo.
Pure rispetto a un Melù.
Devo salutare.
No? Walter Sabatini ha fatto un miracolo, fece un miracolo con la Serena con un tipo 10 milioni di budget.
Sì, sì, certo. Ti devo salutare, Gabriele. Scusami,
un
abbraccio, forza Napoli.
Abbraccio,
ciao.
Napoli.
Scusatemi, c'è la pubblicità, voliamo, torniamo tra un attimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, in attesa di avere l'ultimo ascoltatore e un po' di messaggi, devo dire, sono arrivati tanti. Veritiere le voci su Sarri? Al momento io non mi risultano, però poi tutto può accadere, ma non credo. Buonasera, ciao Francesco, Roberto da Casoria. Bisognerebbe ingaggiare un direttore generale esperto, autorevole, tipo Marino o Pietro Lomonaco, da salvare la stagione e ricostruire. Poi ancora, hai detto bene, siamo al 10 gennaio, ad oggi andiamo a giocare la Supercoppa in 15. Alfredo, purtroppo, ma io della ragione me la faccio fritta, non voglio avere ragione, voglio che il Napoli domani mi acquisti 10 giocatori e dice Francesco, alla faccia tua, è quello che spero davvero. Poi ancora Antonio da Napoli, magari arrivasse Perez dell'Udinese, un gran giocatore. Ancora Antonio, buonasera, dopo le scuse prima di Mazzarri, De Laurentiis e Meluso, mi sarei aspettato al 2 gennaio almeno 2-3 acquisti, ad oggi non è arrivato nemmeno il centrocampista. Non capisco come di fronte a una probabile disfatta sportiva ed economica come un presidente non si sia ancora mosso in maniera decisiva e decisa. Quest'anno non entreremo nemmeno in Europa, il colpevole ha un solo nome e cognome. Io mi auguro che invece il Napoli, perché non dimentichiamolo, ha ancora un girone di ritorno per fortuna, e sono solo 5 punti di distanza dal quarto posto. È vero che ci sono 4 squadre avanti al Napoli, tra Napoli e Fiorentina, però ci sono 19 partite da giocare ed è quello che dobbiamo sperare tutti quanti, no? E poi Lindstrom mai fatto giocare, su quali basi può essere giudicato? Condivido. Dragusin al Bayern, forse Kim non soddisfa, chi lo sa? Tutti i presidenti, direttori sportivi, esperti di mercato. Samardžić idolatrato, salvatore del Napoli, poi arriva, sbaglia e diventa un brocco. Siamo un popolo fantastico. Vabbè, ma questa è l'essere volubili, no? Da questo punto di vista. Poi De Laurentiis, se non l'avete capito, fa sempre una sceneggiata quando sa di non poter rischiare di comprare, spara quando sa che il giocatore più già ha scelto altro. Chi vuole comprare non si ferma per 5 milioni, è tutta una buffonata, scrive l'ingegner Pietro. Voi leggete solo quello che è nel vostro copione. Ecco qua, sei stato smentito adesso, caro Pietro, in diretta. Se arriva Ngonghe, parte Lindstrom, scrive un altro ascoltatore. Non so se abbiamo il telefono ancora altri amici. 0816363663, ne approfitto per leggere ancora altri messaggi, visto che sono arrivati tantissimi. 339-666-9990. Allora, vi leggo un altro messaggio, aspettate che l'ho perso. Siamo un popolo fantastico, l'ho appena letto, il copione, no, si arriva a Ngonghe, parte Lindstrom. E poi buonasera Marco da Civitavecchia, eccoti qua, ciao Marco. Io Lindstrom lo vedo vice Clara, lì dove giocava col club precedente. Ngonghe è un'ottima alternativa a Politano, sperano lo prendano subito. Poi con Perez, Samardžić e Mazzocchi, appunto, sarebbe un buon mercato. Prenderei anche Wallace come vice Anghissà. Insomma, avete fatto anche un po' di direttori sportivi, del resto siete ferratissimi, molto più preparati anche di me, devo dire. No, siete molto ferrati e preparati sull'argomento, è un argomento che piace a tutti, il calciomercato, o meglio, piace a tutti, piace sapere che il Napoli possa comprare giocatori, auguriamoci che arrivino in fretta. Il Napoli ha offerto ancora un rilancio per Dragusin, ma il giocatore andrà all'estero e quindi lo salutiamo, lo depenniamo dalla lista. È arrivata l'offerta del Bayern, c'era il Tottenham, si è inserito il Bayern. Quando si inseriscono club e super club come Tottenham e Bayern Monaco, il Napoli deve ritirarsi di buon ordine. Questo è il peccato, questo lo sappiamo. Il Napoli non può competere con certi club, ecco perché bisogna fare in fretta nel prendere i giocatori. Quando lo hai individuato, lo hai adocchiato, senti quanto devi avere, un milione di euro, per dire, faccio una cifra così, eccoli qua, stanno qui, vieni da me, firma, arrivederci e grazie, domani fai le visite mediche. Così si fa, secondo me, senza perdersi in chiacchiere vedere e andare a risparmiare, a vedere la commissione, la cosa. Purtroppo il calcio è questo, il calcio mercato, ahimè, è diventato questo. Non sono d'accordo su questo, non mi piace, è cafone, è arrogante, sono d'accordo in questo caso con il presidente De Laurentiis, ma purtroppo lo fanno tutti. E allora non voglio dire che ci dobbiamo uniformare, bisogna essere più rapidi. Allora lo ha individuato, vallo a prendere, altrimenti se si inserisce il Bayern Monaco, il Bayern dice ok, ciao ciao, ti saluto. E allora queste sono le cose che Napoli non deve più fare. Va bene, tutto ciò, sono le 9, sono le 21 in punto, voglio salutarvi, voglio ringraziarvi. Domani facciamo ancora tanto, parliamo tanto di mercato, naturalmente abbiamo fatto il filo diretto, domani tanti messaggi sicuramente, me li aspetto, e quindi l'appuntamento è per domani alle 20 con il sottoscritto, con Vincenzo Russo in regia. Ci sentiamo anche giovedì, chiaramente iniziata la settimana, fino a giovedì sarete con me, poi venerdì torna Emanuela Castelli. Nel frattempo domani sarete con Gianluca alle 12 e con Dario Sannataro alle 13. Sono le 21 in punto, grazie a tutti da Francesco Marciano, grazie a Vincenzo Russo, forza Napoli, a domani, ciao ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.